Martedì autogestito da femministe e lesbiche, questa è sempre Radio Onda Rossa, gli 87 e 9. E dunque noi fra pochi minuti vi proponiamo una registrazione effettuata nello studiolo di là la scorsa settimana, è la presentazione del libro di Laura Corradi, Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo. Stop those, stop this, deep down. Siamo qui nello studiolo di Radio Onda Rossa a registrare questa trasmissione e presentiamo l'ultimo libro di Laura Corradi, Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo. Laura Corradi è stata ospite altre volte da noi, studiosa e compagna, devo dire che i suoi libri, che poi non so se casualmente li ho presentati sempre io, coniugano molto bene, quindi interessano le nostre trasmissioni, questi due aspetti di studio, approfondimento e però con un'attenzione particolare alla militanza, alle militanti soprattutto, che si interrogano insomma sul mondo contemporaneo. Ma intanto, se ti va, possiamo dire due parole su come nasce questa ultima pubblicazione, insomma.
Mi sono sempre occupata di quei temi di cui nessuno si vuole occupare e di cui la sociologia fa finta che non esistano in Italia. E quindi a un certo punto io avevo bisogno anche di trovare qualcosa che mi divertisse a latere. No, uno finisce che si suicida. A questo punto ho scelto una cosa su cui mi potessi sbizzarrire, su cui poter essere creativa e anche su cui far divertire le mie classi. Cioè io avevo adesso un po' meno, ma prima, diciamo negli ultimi 10-12 anni, 100 studentesse all'Università di Calabria a Cosenza e circa altrettante, un altro centinaio, all'Università di Calabria a Crotone, molto più arrabbiate delle cosentine per le ovvie ragioni di una maggiore pressione della cultura patriarcale a Crotone rispetto a Cosenza, dove l'università c'è dagli anni 70, Crotone era il primo anno quando ci sono andata a insegnare io nel 2000-2001. E quindi con questi 200 ragazze ogni anno io affrontavo una serie di temi molto pesanti. E invece a un certo punto ho detto, vabbè, una settimana facciamo lo spot pubblicitario, facciamo il break pubblicitario, prendiamo le pubblicità e ci divertiamo. E quindi è nata come analisi decostruttiva, come semiotica femminista applicata dentro i corsi, poi da una settimana è diventata due, perché ci divertivamo troppo, le ragazze si sguinzagliavano in giro per i quartieri a fotografare pubblicità sessiste, razziste e quant'altro, degradanti, stupide, offensive, e poi le smontavamo in classe. E loro facevano anche di più, facevano dei collage, facevano delle correzioni molto interessanti, molto simpatiche, molto ironiche, molto sovversive a queste pubblicità. E addirittura sono arrivate a produrre dei loro media, per cui prendevano per esempio una pubblicità sessista di Melluso Calzature e ne facevano una come avrebbero potuto farlo senza usare un pezzo di corpo di donna oppure senza usare delle metafore offensivo, degradanti, insomma, prendevano e facevano delle cose divertentissime, ribaltando in qualche modo i significati che c'erano. Quindi è nato così la ricerca e abbiamo accumulato nel mio studio scatoloni e scatoloni di pubblicità e dopo 10 anni ho detto, ma tutto questo materiale o lo butto o ci faccio un libro. Quindi ho formato gruppo di ricerca tra tutte le studentesse ed ex studentesse che volevano partecipare e abbiamo cominciato a riguardarle insieme, suddividendola appunto all'interno di un'analisi intersezionale.
Ecco, appunto, nominando la intersezionalità, allora la domanda è d'obbligo: se ci puoi aiutare insomma a spiegare a chi ci ascolta che cosa si intende per intersezionalità, e sappiamo che appunto qui in Italia non va ancora per la maggiore, anche se settori del femminismo insomma in particolare stanno adottando diciamo questo tipo di esercizio. È uno dei pochi libri, in effetti, ma forse è un limite mio, in cui ho trovato questo approccio. Che cosa significa l'intersezionalità, insomma?
Ma intersezionalità penso sia già da 20 anni, almeno 20-25 anni fa in Stati Uniti già l'approccio intersezionale veniva ampiamente utilizzato quando sono andata là a studiare, a lavorare. L'intersezionalità guarda alle variabili della disuguaglianza come un sistema integrato. Cioè non possiamo capire veramente fino in fondo le disuguaglianze di genere se non le corrediamo all'analisi delle disuguaglianze di classe, di razza, di orientamento sessuale, di età, di diverse abilità, anche perché le persone associate a queste disuguaglianze, ma le vivono insieme. Le donne che si concentrano solo sul genere di solito sono quelle che non hanno dei problemi di classe e dei problemi di razzismo. Sono le bianche di classe media. E molto del femminismo è fatto da bianche di classe media, medio-alta. Ora che non è più possibile far finta che l'unico femminismo possibile sia quello delle femmine bianche di classe medio-alta, è ovvio che diventa gioco forza, diventa obbligatorio in qualche misura utilizzare un approccio intersezionale. E quando l'ho studiato io con teorici e teoriche californiani, tra cui Angela Davis, tra cui appunto le teoriche dell'Università di California, in quel periodo c'era una frase di June Jordan, una sua poesia molto bella, che sintetizzava un po' l'approccio intersezionale, dicendo, June Jordan diceva, io sono nera, sono donna, sono bisessuale, sono nazionalista, sono madre, sono internazionalista, sono povera, ho una certa età, e mi sento discriminata per tutte queste cose assieme. Non direi mai che soffro di più per il razzismo che per il sessismo. O soffro di più per essere discriminata come donna povera rispetto all'essere discriminata come donna bisessuale. Queste cose, in misura diversa, sono integrate. Quindi tutto questo, quando facciamo un'analisi di scienza sociale, lo dobbiamo tenere in conto. E le dobbiamo tenere in conto anche quando facciamo politica. È questo che dobbiamo fare, altrimenti rischiamo di prendere l'agenda delle donne bianche di classe media come se fosse l'unica agenda femminista possibile. Ecco, questo penso sia una cosa su cui dobbiamo riflettere, anche perché oggi le donne migranti ci costringono a rivedere il nostro femminismo e la centralità del pensiero bianco, del pensiero europeo, del pensiero occidentale, secondo categorie diverse. Noi abbiamo moltissimo da imparare dai femminismi del mondo, ma molto spesso le donne bianche, pensiamo all'esperienza dei Women's Studies, pensiamo all'esperienza delle pari opportunità, delle quote rosa, di tutte queste femmocrazie che hanno danneggiato il femminismo e ci hanno anche in qualche misura opposto agli interessi delle donne di colore, delle donne rom o sinti, delle donne islamiche, delle donne africane. Secondo me, ecco, occorre fare proprio un discorso molto autoriflessivo su queste categorie. L'intersezionalità è un grande strumento sia per chi fa scienza sociale sia che per chi fa attività politica. Questo non toglie nulla al fatto che le questioni economiche sono le più importanti, ma si integrano a un livello molto profondo con questioni che culturali non sono e non possono essere liquidate come questioni culturali, che sono le discriminazioni di razza, di età, di orientamento sessuale, di diverse abilità di genere.
Eh sì, questo ci invita, come dicevi tu appunto, anche alle riflessioni sui nostri privilegi, esattamente come sulle nostre oppressioni, e poi probabilmente apre anche scenari di, come dire, incontro, interazione con soggettività appunto diverse, molto interessanti. Le studentesse comunque hanno, diciamo, approcciato bene, facilmente questo concetto, oppure non so, in particolare su cose distanti dalle nostre soggettività è stato più difficile? Penso per esempio alle questioni forse sulla razza, non è facilissimo metterle a fuoco.
No, no, nel senso che grazie per questa domanda, perché è ovvio che insegnando nelle università del sud la questione etnica c'è bella forte anche, no? Soprattutto adesso che vengono scoperti rifiuti tossici ovunque in Calabria, che è stata, insomma, la pattumiera tossica di rifiuti di tutta l'Europa e soprattutto del nord Italia, e il sito delle produzioni dannose, pensiamo alla Marlane, pensiamo a molte altre. Per cui c'è stato lo stesso tipo di razzismo ambientale che c'è stato in Stati Uniti, dalle fabbriche del nord, Chicago e Detroit, che scaricavano i loro rifiuti tossici nella Black Belt, in Dixieland, nella terra dei negri, no? E quindi è chiaro che è successa la stessa cosa qua, cioè il nord, l'Europa, il nord Italia, che scaricava in Terronia, perché tanto chi se ne frega della gente del sud, perché la gente del sud è più spendibile, è considerata più spendibile, le loro vite valgono di meno, e quindi quando al nord l'amianto, una serie di produzioni dannose non potevano più essere utilizzate, sono state scaricate nella nostra Dixieland. E quindi è chiaro che adesso questo sta rafforzando moltissimo la consapevolezza anche etnica delle ragazze del sud, come di ragazze che, oltre ad avere un problema col patriarcato, oltre ad avere un problema di classe, perché sono tutte ragazze ovviamente che fanno la triennale, quindi che si approcciano, sono le prime che delle loro famiglie che si iscrivono all'università. Le loro mamme in buona parte non hanno neanche avuto il diploma di maturità, loro hanno avuto il diploma, quindi loro sono il sogno delle loro madri, anche da un punto di vista di mobilità di classe e da un punto di vista di emancipazione di genere, ma sono anche le prime ad avere una coscienza del sud sfruttato e di loro stesse come espressione di un sud sfruttato. Quindi class, race and gender, diciamo che lo percepiscono molto, molto bene. In più, anche nel sud, anche nella Calabria, la regione più povera d'Europa, sono nati questi gruppi di riflessione sull'orientamento sessuale. Io ho delle studentesse transessuali, female to male e anche male to female, quindi ho studentesse transgender, lesbiche, bisessuali, eterosessuali, consapevoli, e di questo sono molto contenta. Insomma, poi vabbè, 10-15 anni di insegnamento lì, è chiaro che forse sono stata anch'io un po' nel mio piccolo un elemento di trasformazione dell'ambiente sociale.
Qu'est-ce qu'elles sont toutes ces femmes? Hein? Quelque chose va mal. J'aurais souhaité une taille de plus à mon bustier. Au lieu de 85, faire 95 B. Ma bouche l'aurait bien un petit peu gonflée, histoire d'être toujours prête à donner un baiser. Mes fesses mériteraient d'être rehaussées. J'ai mis de côté de la maille pour me faire liposucer. Mon nez, ça y est, je l'ai déjà fait. Ce qui reste sont mes pommettes, mais ça c'est pour après. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein?
E allora state ascoltando la registrazione dell'intervista realizzata con Laura Corradi, e presentiamo il suo libro Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità con una prospettiva intersezionale, appunto genere, classe, razza, età ed eterosessismo.
D'après ce que dit ce magazine, a plus de 55 kg, je peux pas me permettre la piscine. La mode est aux tailles fines, aux fesses plates dans les jeans. Alors même si c'est dégueulasse et que parfois ça donne la chiasse, je mangerai cette merde en sachet. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, voix. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix.
Il n'y a che toi qui sais ce qui est bon pour toi.
E allora lei è Esté Strauss, Tous ces femmes, il brano musicale. La cantante si chiede, e parliamo appunto delle pubblicità, perché le donne hanno questa fissa di cambiare costantemente il loro corpo.
Les Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, vois. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, vois.
C'est pour toutes celles qui s'assument comme.
Eh sì, solo noi sappiamo quello che va bene per noi. E riprendiamo però con anche l'intervista appunto a Laura Corradi.
Qui s'assume comme Beyoncé.
Vogliamo entrare più appunto magari sul contenuto di questo libro, che lo ricordiamo, Specchio delle sue brame, si intitola Analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo, appunto l'intersezionalità di cui parlavamo. E parliamo della, forse della pubblicità, del perché vi siete concentrate su questo prodotto mediatico, insomma, e di mercato, insomma.
Concentrate sulle pubblicità perché sostanzialmente le pubblicità condensano gli elementi culturali più importanti. In parte perché la pubblicità è lo specchio, seppur distorto, delle disuguaglianze sociali, di tutte le disuguaglianze sociali, o le occulta o le addolcifica, però è uno specchio delle disuguaglianze sociali, o le erotizza o le spettacolarizza, però le pubblicità, diciamo, condensano una serie di significanti e anche degli elementi culturali. Se noi vogliamo capire una cultura, noi guardiamo le pubblicità e capiamo subito le differenze culturali, ma anche perché le pubblicità sono facilmente raggiungibili, sono veloci e ci consentono delle comparazioni anche attraverso il tempo. Io arrivavo arrabbiata dopo aver fatto 2 ore di autobus tutte le mattine da Cosenza a Crotone per andare a fare lezione, mi leggevo delle riviste, delle cose, arrivavo arrabbiata, facevo vedere le pubblicità che mi avevano fatto arrabbiare e poi loro le volte successive portavano le pubblicità che a loro avevano fatto arrabbiare, fotografie eccetera, e quindi siamo partite con le pubblicità che consideravamo più offensive, più, e poi siamo arrivate alle pubblicità che magari non hanno niente di particolarmente apparentemente, però che comunque incorporano profondamente tali disuguaglianze, e alla fine facevamo fatica a trovarne una che non incorporasse disuguaglianze di classe, di genere o di etnia o di età praticamente tutte, visto che nelle pubblicità puoi solo essere giovane, bella, magra, cioè puoi essere solo quello. Sei più di 27 anni, non puoi pubblicizzare un profumo. Isabella Rossellini è stata licenziata quando aveva 27 anni perché era troppo vecchia. Una pubblicità anche molto prestigiosa, molto. Quindi diciamo che ci sono questi livelli di discriminazione condensati dentro le pubblicità. È come avere una lente di ingrandimento sulla società. Se noi guardiamo le pubblicità, abbiamo magnified, proprio al microscopio, è come avere un nanoscopio, abbiamo magnificate al massimo tutti gli elementi. Sì.
Allora, io volevo chiedere in merito proprio a questo discorso dell'analisi critica dell'immaginario costruito e performativo della pubblicità, sempre più pressante e opprimente per le donne, come si era svolta all'interno sia dell'attività in classe didattica, sia dell'attività di discussione che poi ha portato al testo, la questione dell'uso dell'arma della critica rispetto alla costruzione dell'immaginario femminile, e quindi se dopo aver decostruito, criticato e smontato quelle immagini che non ci corrispondono, se poi venisse in qualche modo anche percepita un'indicazione normativa, comportamentale, che ugualmente poteva aprire delle contraddizioni. Cioè, una volta che smonto quell'immaginario, poi come ci faccio i conti dentro a, alla mia vita di tutti i giorni, dove poi mi viene ripresentato, quanto riesco a cambiare il mio comportamento, il mio modo di sentirmi bene col mio corpo.
Sì, no, questo sicuramente avviene, nel senso che noi sappiamo quanto le pubblicità siano pervasive e quanto ci condizionino, no? Anche perché per fare le pubblicità spendono miliardi, dei team super specializzati di esperti di comunicazione, psicologi, psicanalisti, sociologi, antropologi, cioè sono veramente dei prodotti ad altissima densità di capitale intellettuale e sono fatti per penetrare nei nostri ricordi, insediarsi come ospiti non invitati, perché siamo esposti continuamente, come una doccia continua, a un'esposizione a questi modelli mediatici attraverso appunto le pubblicità che entrano nella nostra vita ovunque. Ecco, in un primo stadio le studentesse si rendono conto di questa cosa e si rendono conto attraverso un'analisi decostruttiva che nessuna pubblicità è innocente, che ogni dettaglio è lì per qualche ragione. La ragazzina messa con le gambe aperte, che si vede, non si vede, la bocca messa così anziché messa colà. Cioè, quando noi facciamo l'analisi semiotica, sì, l'elemento casuale non esiste nelle pubblicità e loro imparano a scoprirlo. E nel momento in cui l'hanno scoperto, si appropriano di uno strumento. Io a volte incontro anche studentesse sposate con i figli, che sono state mie studentesse 12 anni prima, lì in Calabria, o ancora 15 anni fa, quando facevo sociologia della comunicazione a Messina, cioè, e che mi dicono: non è stato più, per me il mondo non è stato più lo stesso dopo che ho fatto sto corso, perché adesso vedo delle cose, ho insegnato anche a mia mamma, ho insegnato a mia sorella, cioè lo vedono come una scoperta. E la insegnano ad altri, spesso portano anche le mamme, le sorelle, le amiche in classe, perché pensano che è una specie di show quando faccio sta cosa. Ed è divertente, devo dire, vedere anche persone della comunità, insomma, che vengono dentro l'università. E poi, ecco, noto in loro, perché poi dobbiamo pensare alle ragazze come arrivano a 19-20 anni all'università, le scarpette rosa come la borsetta rosa, lo smalto in tinta con la borsetta, la spilletta nei capelli in tinta con la borsetta, che è in tinta con lo smalto, che è in tinta con la scarpa. Cioè, quando le vedo arrivare sono delle bamboline e ovviamente mi astengo dal dire qualsiasi cosa o dal... Se all'inizio si mettevano, adesso non lo fanno più, si mettevano lo smalto in classe, secondo me dà fastidio l'odore di questa cosa, dicevo di non mettersi, però i livelli erano questi, insomma, no? I primi anni che le ragazze venivano all'università era perché comunque c'era ingegneria lì vicino e cioè, trovare un fidanzato ingegnere, cioè questa era l'agenda segreta. Ecco, questa cosa qua è cambiata moltissimo nei loro rapporti con i ragazzi, ma anche nei rapporti con se stessi. Cioè, dopo qualche settimana all'esame, queste mi arrivano con la ricrescita nera, cioè i capelli biondi tinti con tanto così di ricrescita nera. E questa cosa, devo dire, a me fa piacere, nel senso che vedo che stanno aspettando che il biondo vada via per tagliarsi i capelli corti in prossimità dell'estate e per non schiarirsi più i capelli. Oppure le vedo arrivare senza lo smalto sulle unghie, oppure le vedo arrivare vestite con jeans e scarpe da ginnastica. Oggi la maggior parte delle studentesse che ho sono in jeans e scarpe da ginnastica. E questo mi fa pensare a una forma, in qualche modo, di riappropriazione della loro agibilità anche dello spazio. I primi anni che insegnavo lì, queste ragazze con questi tacchi altissimi che barcollavano e che arrivavano tutte vestite, alcune vestite da sera addirittura, col vestito, con lo scollo dietro, perché questa prossimità con ingegneria, insomma, soprattutto a Crotone, era una gran cosa, era... rispetto alle possibilità del mercato matrimoniale di ragazze che stavano in e che facevano la triennale di servizio sociale, no? Quindi una triennale povera, invece trovarsi con gli studenti di ingegneria che vengono da famiglie più alte, e lì è scattato un meccanismo che era di genere, che era di classe ovviamente, e che oggi non vedo più scattare nello stesso modo, vedo più cameratismo con i maschi che non questa ostentazione seduttiva obbligatoria che la ragazza meridionale deve avere nei confronti del maschio meridionale, per cui anche di fronte alla molestia deve sorridere, oppure no, questo tipo di, oppure il fatto che per esempio trovino fastidioso se stanno in motorino con la gonna essere fermate dai poliziotti per mezz'ora. Professore, sono arrivata in ritardo perché i poliziotti mi hanno tenuto lì a chiacchierare mezz'ora e mi hanno fermato, non c'era niente, però continuavano a chiedermi se avevo il fidanzato, se qualche là. E queste cose adesso loro le vivono con, non più come una cosa normale, ma come un abuso di genere. Oppure se il fidanzato gli cancella tutta la rubrica, lo vivono, me lo vengono a dire. Io con questa prof è stata una violenza. Penso proprio di sì, poi vedi tu quello che vuoi fare, insomma, no? Io cerco sempre di essere molto neutrale con loro, però gli do tutti gli strumenti che... Poi se tu mi chiedi cosa succede nelle loro vite, poi... con che profondità questa modificazione avvenga, io ti posso dire quello che vedo in superficie, che sono appunto questi elementi che ti ho detto e che riguardano proprio soltanto la mia esperienza. Ma io penso che posso forse permettermi una piccola generalizzazione: più tu fornisci a delle ragazze o a delle altre donne degli strumenti per decostruire i meccanismi che stanno alla radice della nostra oppressione, che è un'oppressione intersecata di vari elementi, non solo di genere, ma appunto anche altri, di classe, di etnia, eccetera. Ecco, più tu gli dai questi strumenti, più loro hanno capacità di riflettere su loro stesse e quindi anche di avere atteggiamenti, comportamenti, pratiche di tipo liberatorio.
Volevo solo spiegare il senso anche di una domanda che è un interrogativo che si pone spesso di fronte magari a rivendicazioni anche di ragazze molto giovani di un uso consapevole di quegli strumenti che sono un immaginario oppressivo, no? E quindi che ti viene restituita nel confronto l'affermazione, sì, ma io sto scegliendo liberamente di vestirmi in quel modo, e non solo giovani, anzi direi che maggiormente è una cosa che si sente molto spesso di fronte all'utilizzo della critica della costruzione sociale performativa, in questo caso rispetto alla pubblicità, no? E quindi che ti viene buttato in faccia: ma non è vero che io la assorbo in maniera inconsapevole, bensì la scelgo liberamente. Allora questa finta libertà che vi è, e dico finta, mi permetto di dire finta, perché spesso viene rivendicata in assenza di un'analisi critica. E quindi la domanda era in questa direzione, che la critica della costruzione dell'immaginario femminile non è necessariamente non può indicare una norma comportamentale oppositiva a quella sociale costruita, no? E quindi ben venga una riappropriazione però consapevole, senza il passaggio di una critica a quello che abbiamo intorno. Io questa consapevolezza e questa libertà di scelta fatico a leggerla, e quindi in qualche modo mi riesce un animo giudicante che tende a indicarla come un po' stramba come parola usata, no? Di scelta libera, nel momento in cui poi nel guardare una pubblicità non ti accorgi neanche di quello che c'è dentro, e quindi non riesci neanche a leggerla e l'assorbi solamente. E quando assorbiamo senza capire quello che ci succede, la nostra libertà è già fortemente limitata. Per cui era un po' in questa direzione, se poi nelle discussioni erano uscite fuori delle rivendicazioni, no? Anche di dire no, io questa cosa invece mi piace, l'ho scelta, e dopo il suo corso la faccio ancora di più perché adesso la conosco benissimo e dico che è bellissima. No, era un po' provocatorio in questa direzione.
No, sicuramente non esiste la dimensione della scelta e la dimensione della non scelta. Esiste un continuum, no? Tra scelte non scelte. Per cui a me va già bene che invece di sentirsi obbligate alle 8:30 di mattina ad arrivare tutte truccate, tutte vestite, col tacco alto, no? Tutte le mattine, che loro magari se lo metteranno ancora il tacco alto, il trucco, ma è giusto che sia anche così, no? Magari quando vanno a una festa o quando decidono di uscire a passeggiare, a farsi guardare o a guardare per meccanismi di seduzione, per qualsiasi altra cosa. Però già il fatto che non si sentano obbligate a dover essere così tutti i giorni, ma che possano andare tranquillamente, oggi posso dirlo con certezza, la maggioranza delle studentesse non è più vestita come 10 anni fa, ma si veste con jeans e scarpe da ginnastica, ecco, il fatto che loro si sentano autorizzate a stare comode, per esempio, mi sembra già una bella cosa. Ma poi penso che tutte noi abbiamo il diritto di depilarci quando vogliamo depilarci, di tenere i peli quando vogliamo tenere i peli, di tingerci, non tingerci, blu, rosse, quello che vogliamo. Se siamo consapevoli, e come appunto diventa un gioco, mi metto la minigonna anche se ho 52 anni perché mi diverto, perché mi va di farlo, perché sono perfettamente consapevole del mio corpo, di quello che sono e voglio mettermi il pantalone a vita bassa anche se ho la pancetta, vaffanculo. No? Quindi secondo me questa è una forma anche di riappropriazione del proprio corpo, al di là degli schemi, al di là della necessità di sedurre e di essere belle secondo degli schemi precostituiti che sono quelle delle industrie cosmetiche, che sono quelle dell'industria dell'alta moda, che ci vuole magre, belle, sorridenti, belle in quel modo lì, no? Una bellezza che è una dittatura, perché se non stai appresso a quei criteri, io ho i capelli bianchi, sono felice di avere i capelli bianchi. Durante una recente presentazione del mio libro qualcuno mi ha detto: tu esageri però a dire che ti piacciono i tuoi capelli bianchi. E io ho detto no, invece a me piacciono per davvero. Cioè non li cambierei con nulla al mondo e non cambierei le mie rughe con nulla al mondo. E mi sento bene così, mi sento bella così, mi piaccio, onoro le mie rughe, onoro i miei capelli bianchi e anche la mia pancetta. E mi vado bene così, cioè non ho bisogno proprio di... Non sto dicendo con questo ovviamente che una che si tinge i capelli lo fa perché è insicura o perché preferisce vedere la crescita, perché magari una preferisce vedersi la crescita, no? A una certa età, avere un po' i capelli rossi, un po' di crescita, magari una gli preferisce quello, oppure no, quelle che si fanno l'addominoplastica perché non riescono a sopportare ad avere la pancetta. Io ho un'amica che si fa regolarmente delle liposuzioni, per me è una pratica assolutamente pericolosa e degradante per certi aspetti. Ovviamente io non giudico lei, so che per lei non farlo sarebbe una cosa terribile. Per me non è terribile essere passata da 50 kg a 60, mi sento più rotonda, mi sento più bene e mi piaccio così come sono. Poi è ovvio che i livelli di consapevolezza sono diversi, più riusciamo però a scollarci da quello che è lo stereotipo mediatico di bellezza, più ci allontaniamo da quello, più troviamo la nostra vera, unica, propria bellezza e più ci sentiamo meglio. Cioè io mi sento molto meglio adesso di quando sentivo di dovermi depilare sempre. Mi sento molto meglio adesso di quando sentivo di dovermi truccare. Mi sento meglio adesso di quando a un certo punto mi sono accorta che mi facevo l'ennè per nascondere i capelli bianchi. Appena me ne sono accorta ho smesso di farlo. Cioè, facevo l'ennè perché mi piaceva avere l'ombra rossa sul capello nero. Nel momento in cui però lo devo fare più spesso perché sennò si vedono i capelli bianchi, ma io mi tengo i miei capelli bianchi. Cioè, secondo me c'è una libertà che va riappropriata. Questa riappropriazione della libertà ha a che vedere col superamento di alcune paure, che è la paura del giudizio degli altri, la paura di non piacere, la paura di non piacersi. Per qualche mese sono stata a pensarci, continuo a farmi l'ennè oppure no? Cosa significa se smetto di farmi l'ennè? Ma forse è meglio che aspetto quando li avrò tutti bianchi. Adesso ne ho solo pochi bianchi. Poi ho detto, no, vabbè, lascio fare alla natura, mi fido della natura. E la natura mi ha dato questo splendido colore, la mia parrucchiera mi ha detto, ma sai che se li vengono a fare proprio come ce li ha lei? E va bene così, cioè se lasciamo fare la natura, se le nostre rughe d'espressione, i nostri capelli bianchi, i fianchi che si arrotondano, la pancetta che lotta per il suo spazio, cioè se lasciamo che queste modificazioni avvengano, ci riappropriamo di un diritto che ci è negato, che è il diritto al tramonto anche, e alla bellezza del tramonto. Questa mi rendo conto che può essere un'affermazione scandalosa e sovversiva, però la rivendico completamente e mi sembra anche un bel modo per vedere la propria vita un po' come un'opera d'arte.
I know you could be there any time. I know you should go where I suppose you would go to. Do you know what this causes, though? Do you know what this causes, huh? Though you know since you're so, even if you've never wanted to do so. My mood changed, can't sit straight. My tongue grips, my lipstick, my ship sinks, but it's alright. My mood changed, can't sit straight. My tongue grips, my lipsticks, my ship sinks, but it's alright. I hope you don't mind. Where I suppose you would go to. Do you know what this causes, though? Do you know what this causes, though? Though you know since you're so, even if you never want to do so. My mood changed, can't sit straight. My tongue grips, my lipstick, my ship sinks. Don't mind. My mood changed, comes this straight. My tongue grips, my lipstick, my ship sinks, but it's alright. I hope you don't mind.
Kiss and Drive, My Mood Change. Questa è sempre la intervista a Laura Corradi, presenta il suo libro Specchio delle sue brame, un'analisi sociopolitica delle pubblicità. Rimandiamo l'intervista di nuovo. My tongue grips, my lipstick, my ship sings, but it's alright. It's alright. Con le tantissime pubblicità che sono invece analizzate appunto in questo libro, come hai detto tu, niente casuale. E in effetti, vabbè, il libro, tanto per tornare a parlarne un po', è nelle parti, ammetto, in cui, che ho letto finora, è anche molto ironico, molto divertente, una lettura un po' catartica, un po' fa arrabbiare, un po' appunto viene voglia di riorganizzarsi, di ricercare una propria autenticità al di là delle prescrizioni. Emerge chiaramente che la pubblicità ha un potere pervasivo potentissimo, e che appunto non è più solo la questione di vendere un prodotto, ma è proprio di sdoganare un modo di essere. E una delle analisi che tu fai, perché vabbè, noi ovviamente sul genere insomma è più facile trovare riflessioni eccetera, in particolare quella sull'età trovo che sia molto interessante, anche un po' nuova qui in Italia. E poi vabbè, tu analizzi anche l'orientamento sessuale, diciamo, E sarebbe interessante. E poi c'è la razza. Mi viene in mente di chiederti se appunto hai avuto un occhio anche sulle pubblicità non solo italiane ma anche di altri paesi, e come sta combinata l'Italia magari rispetto ad altri paesi.
Sì, guarda, il libro, ridiciamo magari il titolo, Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo. E qua voglio dire che ci sono anche dei contributi di Marta Baldocchi dell'Università di Stanford, Emanuela Chiodo, che ha fatto un dottorato nella mia Università della Calabria, Vincenza Perilli, che lavora a Bologna ed è veramente bravissima, il suo pezzo sulla razza, sul razzismo è veramente eccellente, Angela Tiano, che si è laureata all'Università della Calabria, sta facendo un master. Anche i loro contributi sono estremamente importanti, perché appunto stanno dentro un discorso omogeneo, in un certo modo, di attacco intersezionale alle pubblicità, cioè da più punti di vista, da più sfaccettature. Ho parlato anche delle pubblicità nei paesi dove le pubblicità sono arrivate relativamente da poco tempo, cioè sono arrivate negli ultimi 10 anni, le pubblicità, diciamo, occidentalizzanti, come in India, in Iran, sotto forma non di pubblicità magari pubbliche, ma di pubblicità che arrivano via internet in forma privata, perché abbiamo fatto questo specie di piccolo gruppo di studio internazionale con amiche indiane e iraniane, e India e Iran praticamente sono gli estremi opposti. Mentre in India ci sono queste pubblicità di donne, gambe lunghissime, depilate, messe in primo piano, mentre le donne per strada passano ancora col sari, eccetera. Quindi c'è un'imposizione a svelarsi. Nell'India, dove c'è già un'imposizione invece a velarsi, le pubblicità avvengono in forma clandestina, cioè non sono sui muri, ma arrivano attraverso internet. E Iran, paesi arabi, eccetera, sono quelli che usano di più siti pornografici di tutti gli altri paesi, ovviamente. Quindi abbiamo analizzato un po' anche queste differenze rispetto a come il neoliberismo sta penetrando prima l'immaginario simbolico di uomini e donne, e poi la guerra commerciale. Ma prima c'è una guerra con le nostre consapevolezze, col fatto che devono far passare determinati modelli. Quindi c'è la guerra delle immagini prima della guerra delle merci. Cioè, e questo lo trovo estremamente interessante, insomma. Adesso sarebbe lungo farne un'analisi qua, però ecco, nel prossimo libro che vorrei fare, perché questo è il primo libro di una trilogia, nel prossimo libro vogliamo analizzare proprio queste tendenze in forma transnazionale delle pubblicità, proprio come mezzi di persuasione e penetrazione di massa, e il loro aspetto, che già in questo libro abbiamo affrontato, il loro aspetto normativo. Le pubblicità non ti vogliono solo vendere il prodotto, le pubblicità ti vogliono fornire un'esperienza. Già, guardare una pubblicità è un'esperienza. È un'esperienza che ti condiziona, ti modifica, ti cambia il tuo modo di essere, perché è pensata per farti fare un'esperienza. E quindi ti vogliono insegnare come ti devi comportare. Questo è particolarmente vero appunto in paesi considerati in via di sviluppo o in forte sviluppo, ma è ancora vero qua, seppure in modi più sottili, che non sono stati ancora sufficientemente indagati. Qua abbiamo guardato le categorie principali, le più grosse. Nel prossimo libro guarderemo a queste linee di tendenza con molta più attenzione e molto più in maniera approfondita.
Allora, sempre parlando di questo libro, intanto ricordiamo il titolo, ma Specchio delle sue brame, il libro di Laura Corradi, analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo. Appunto, il libro contiene in maniera, come dicevamo, anche ironica e catartica un'analisi delle pubblicità. Poi ha un appendice, no, Laura, questo tuo libro, per una sociologia politica del culo femminile nelle pubblicità italiane, un appendice tua, vuoi parlarcene?
Ma questo appendice ovviamente è stato l'oggetto dello scandalo nel mio ateneo, e anche in altri atenei, perché alcuni ricercatori dell'Università di Bari mi hanno invitato facendo dei grandi manifesti all'Università di Studi Aldo Moro per una sociologia politica del culo femminile, pubblicità, è successo un casino, il comitato pari opportunità, insomma le solite vecchie trombone e piccole opportuniste, le solite insomma hanno fatto ritirare il manifesto, hanno fatto cancellare l'iniziativa, cioè ovunque è successo un casino. Però no, alla fine del quale, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, alla fine poi si sono scusate perché non avevano capito di che cosa si trattava. Però queste che non hanno mai detto niente su tutti i culi che ci sono intorno a Bari, ovunque, culi di donne che pubblicizzano lavatrici, macchine, gomme, gomme da masticare, profumi, yogurt, culi ovunque, il Comitato Pari Opportunità dell'Università non ha mai detto niente. Però fai un'iniziativa con una che insegna studi di genere dicendo per una sociologia politica del culo femminile nelle pubblicità italiane, loro hanno fatto cancellare dall'Ateneo, hanno fatto proibire questa iniziativa organizzata da un gruppo di ricercatori e ricercatrici perché c'era la parola culo nel manifesto dove c'è scritto Università degli Studi di Aldo Moro. Quindi è chiaro che ci sono anche da parte appunto di queste femmocrati che, una serie di pruderi, proprio di prudenze, pruriti che andrebbero invece decostruiti al nostro interno, perché queste sono delle zavorre enormi che ci portiamo appresso. Questo articolo ha avuto un enorme successo, è stato pubblicato sulla rivista Leggendaria in un momento in cui io non riuscivo a trovare un editore per il libro. E devo dire che poi quando il video di Lorella Zanardo è uscito, per noi dopo è stato facilissimo. Però questa cosa qua insomma ha sbloccato moltissimo. Dopo c'erano tre editori che volevano il libro, quindi dopo il primo c'è stato EDS, abbiamo detto di sì a EDS. Però diciamo che è stato molto importante fare questo promo trasversale, cioè prendendo anziché le categorie un dettaglio e sviluppando quello. E perché questo dettaglio? Perché ovviamente c'è un abuso del culo della donna nelle pubblicità proprio italiane per una serie di motivi che sono analizzati nel saggio e per una serie di motivi che andrebbero analizzati, cioè che cosa ci sta dietro questa ossessione maschile della penetrabilità del culo femminile, no? Perché poi la maggior parte delle pubblicità offrono il culo femminile non come il posteriore, ma come uno strumento di piacere, quindi c'è il culo femminile è proposto in forme piegate con riprese da sotto verso l'alto proprio a voler suggerire la penetrabilità, come in questa immagine, in altre qua, il libro ha circa una sessantina di immagini, quindi 60-70.
Non solo diciamo delle mutande o cose attinenti diciamo al culo, per esempio troviamo pubblicità della macchina o del motorino, ovetto sodo, un culo e il motorino, il computer, ecco.
Prezzi per il giardinaggio, cioè il culo della donna vende qualsiasi cosa. E io ho parlato un po' della costruzione sociale del culo femminile come diciamo così, come mezzo per attirare lo sguardo, per eccitare, per e le forme anche degradanti, le forme offensive, quelle banali e quelle degradanti, con questo paradigma padre, padrone, padre eterno, che in qualche modo ci suggerisce che magari questo è un dettaglio da cui partire. Sì, anche l'Unità è riuscita a fare questa cosa. E beh, adesso questo saggio, oltre a essere stato riproposto in appendice del libro perché la rivista andò a ruba con questo speciale semiotica femminista, dopo una settimana nemmeno mia cugina a Bologna riuscì a trovare una copia perché aveva andato a ruba, e quindi l'abbiamo riproposto nel libro ed è la parte più spancevole, quindi chiude in bellezza. È stato tradotto, uscirà sul prossimo numero di Nouvelle Question Féministe, come la sociologie politique de cul de la femme italienne, qualcosa del genere, e quindi ormai è diventata una roba altamente accademica. Sarà divertente, andrò a presentare la sociologia politica del culo femminile a Ginevra in autunno magari diventa una nuova disciplina sociologica, visto che la sociologia politica italiana non si è mai occupata di pubblicità, non si è mai occupata di questo consumo coatto che noi siamo, diciamo così, costrette ad avere, non si è mai occupata dell'uso politico del corpo della donna. Cioè abbiamo una sociologia politica che non si occupa del genere da nessun punto di vista, e quindi adesso che c'è una sociologia politica del culo femminile nelle pubblicità italiane, magari anche il campo potrà aprirsi a nuove prospettive.
Una pioniera l'abbiamo avuta noi qui in trasmissione. Cioè, senti, allora andiamo verso la conclusione, insomma, di questo libro, e appunto la domanda che facciamo è, anche appunto avendo parlato delle pubblicità in generale anche in altri paesi, è perché secondo te, come mai appunto nel nostro paese vediamo, ci sono ancora le pubblicità in effetti più offensive nei confronti delle donne, anche in fondo questa onnipresenza del culo penetrabile appunto delle donne nelle pubblicità che tu rilevi in Italia, ma perché appunto il nostro paese ancora propone questo tipo di prodotti, insomma, mediali?
Perché se lo possono permettere, no? 20 anni di pari opportunità, il fallimento più totale di una politica sbagliata, perché già partire con l'idea di pari opportunità, ma che comunque avrebbero potuto fare qualcosa, almeno le pari opportunità, pur partendo col piede sbagliato, ma in Stati Uniti sono riusciti a fare qualcosa. Perché le hanno applicate anche a livello di razza, di orientamento sessuale, di diverse abilità, l'hanno applicato da subito, fin dagli anni 90, in maniera intersezionale. E quindi, ma in Italia le pari opportunità sono state anche applicate male, sono state gestite male. E quindi in fondo non mi dispiace che oggi le pari opportunità vengano cancellate. Così cancelliamo un simulacro, una simulazione di femminismo, un simulacro di equità che non è mai esistita, cioè abbiamo gli stessi problemi di 20 anni fa, salari diversi per mansioni uguali, abbiamo gli stessi problemi, abbiamo ancora stupri, abbiamo stupri maritali, abbiamo stupri d'assalto, abbiamo violenza domestica, siamo ancora il paese che ha i peggiori indicatori sul piano del genere. È una vergogna, ma com'è possibile che 20 anni di pari opportunità, quote rosa, tutto quello che è stato tentato sul piano istituzionale abbia fallito così miseramente? Allora, in parte queste pratiche istituzionali hanno in sé il germe del fallimento, perché, come diceva Audre Lorde, non è con gli strumenti della casa del padrone che tu distruggi la casa del padrone. Quindi, in linea di principio, c'è questo problema. In più, le donne che hanno gestito flussi di denaro, politiche delle pari opportunità, politiche delle donne sul piano istituzionale, molto spesso, in buona parte dei casi, hanno adottato pratiche maschili di leadership, pratiche esclusionarie nei confronti delle dissidenti, delle eretiche, di quelle più radicali, hanno adottato delle pratiche di mobbing anche nei confronti di quelle che per qualche misura erano scomode, e ne so qualcosa, hanno sostanzialmente riprodotto gli stessi meccanismi nel sindacato, nell'accademia, gli stessi meccanismi di potere che gli uomini usano tra di loro e con le donne. Perché questo ha potuto avvenire? Anche perché, non si possono magari dire tutti i motivi, ma uno dei motivi su cui mi vorrei concentrare, perché di solito tra i vari motivi non viene menzionato, è che si è trattato in buona parte di donne scelte dagli uomini e non di donne scelte dalle donne. Ora, io penso che mi posso fidare molto di più di una donna che è stata scelta da altre donne, che non di una donna che è stata scelta dagli uomini, perché gli uomini scelgono le donne sulle basi di criteri che non sono i nostri criteri. E quindi, in termini di agency, di leadership, sarebbe opportuno che noi cominciassimo a scegliere le donne con cui vogliamo lavorare, le donne che, io non credo nella rappresentazione, nella delega, eccetera, però se dobbiamo essere rappresentate da donne, che siano donne scelte da noi e non donne scelte dagli uomini. e che siano scelte non solo sulla base di un'appropriatezza di genere, che noi consideriamo importantissima ovviamente come donne, ma anche di classe, di età, di orientamento sessuale, di razza, di diverse abilità. Se noi riusciamo a fare questo salto anche sul piano politico della militanza, ora che sul piano degli studi lo abbiamo fatto, e riuscire ad avere un nuovo livello di leadership, che è la leadership collettiva, la community leadership, di donne scelte da donne, ecco, secondo me possiamo fare dei passi avanti. Altrimenti il problema è proprio questo, no? Che le misure istituzionali calate dall'alto tendono invece a spegnere l'attivismo e a rimpiazzarlo. Ed è quello che è avvenuto in questi 20 anni, no? Le pari opportunità si sono dimostrate fortemente inefficaci a ridurre le disparità di genere, economiche e sociali, per 15 o 20 anni. Dopo questo fallimento, adesso che questo discorso è definitivamente chiuso anche a livello istituzionale, secondo me si apre una finestra importante di riflessione e di protagonismo invece del femminismo radicale, di un femminismo che vuole andare alle radici delle cause e che sa perfettamente che le cause non sono solamente a livello di genere, ma sono appunto in una prospettiva più ampia. Quindi si apre una possibilità che secondo me va colta in maniera rapida ed efficace di rimettere al centro dell'agenda i temi importanti delle donne di colore, delle donne lesbiche, bisessuali, delle transgender, delle donne povere, delle donne marginalizzate, delle donne disabili. Ho letto recentemente uno studio bellissimo su postcolonialità e disabilità, e quindi una prospettiva intersezionale del tutto nuova. Ecco, secondo me si apre una nuova stagione che vedo con grande ottimismo. Ci siamo lasciate alle spalle le vecchie femmocrate, ci siamo lasciate alle spalle il femminismo di Stato, e vediamo se adesso riusciamo a questo giro a affermare un femminismo della liberazione.
E allora questa era l'intervista realizzata e preregistrata con Laura Corradi. Il libro, lo ricordiamo, Specchio delle sue brame, analisi sociopolitica delle pubblicità, genere, classe, razza, età ed eterosessismo.